Maracanã.
Buongiorno all'improvviso, mi innamorai di te, il cuore mi batteva, non chiedermi perché, di tempo ne è passato, ma sono ancora qua, e oggi come allora, dico Maracanã.
Ale, Maracanã!
Eccola qua!
Che bello, che bello! Queste sono le sigle che ci avete mandato un po' di tempo fa, voi che avete scelto qualsiasi cosa per poi inserire la parola Maracanã. Se lo volete rifare, a noi ci fa sempre piacere. Intanto salutiamo, questo se non erro era Gianluca da Napoli con
sì,
la figlia. Che ci ha mandato questo splendido Ale, che poi ci ricorda il Napoli... Che andava benissimo. Lo sentiamo spesso proprio dopo le partite del Napoli di Sarri. Va bene. Allora, che bell'inizio. Grazie come sempre. Allora andiamo a salutare tutti coloro che sono con noi. Insomma, grazie. Un saluto prima a Cinzia Sant'Angeli, come sempre, qui con me nel pomeriggio di Maracanã. Ciao Cinzia.
Ciao Marco, buongiorno a tutti.
Un saluto dal sottoscritto Marco Piccari. Un saluto in cabina di regia ad Andrea Magliocca, che ci accompagna e ci guida in questo lungo pomeriggio, ma tutto lo staff tecnico, quindi anche Sorani nella mattinata, Gennaro Lapadula, Gabriele Latini, la squadra di TNV Radio dal punto di vista della regia, la ringraziamo come sempre per il loro lavoro. E poi vi ricordo anche che per conoscere meglio la nostra radio andate sul sito TNV Radio Sport e lì potete individuare veramente tutto il nostro palinsesto, quindi conoscere tutte le trasmissioni. Si comincia la mattina con la rassegna, poi Pianeta Sport, l'editoriale, Rotocalcio, quindi Maracanã è stadio aperto, potete conoscere tutti coloro che sono dentro come opinionisti e conduttori sempre all'interno del sito. E poi sempre sul sito di TNV Radio Sport, nella sezione come ascoltarci, tanti modi per poterci seguire, oltre che con l'applicazione anche in altri modi FM e TV. Qui chi è davanti al video già può individuare. Lo sai che alcune parti di Maracanã sono anche in FM, in Liguria, Firenze, la provincia di Firenze, quindi in Toscana, e questo ci fa molto piacere. Alcune parti, non tutte, ci sono dei momenti che vanno.
Stiamo sbarcando.
Vabbè, noi siamo ci fa piacere perché poi si uniscono con noi veramente delle realtà che condividono il progetto, e quindi questo ci fa molto piacere. Siamo adesso in rigorosa diretta anche sull'808 di Sky del gruppo Yes TV, degli amici di Yes TV che salutiamo e che ci accompagnano in questo pomeriggio, così come siamo sul 118 del digitale terrestre Lazio, Abruzzo. In Campania siamo sul 78, quindi una famiglia che si allarga, e a noi ci fa tanto piacere e condividere delle belle cose durante il pomeriggio, quindi state con noi, imparate a conoscere.
Ti riguardi tutti i canali di tutte le regioni.
Lo sai che qualcuno
pazzesco.
Dice no, però così non fai capire niente a nessuno, no? E allora io adesso sto cercando, no, di limitare.
Dobbiamo trovare un metodo, perché
no, il metodo è di andare veramente sul sito.
Quello è ovvio,
un punto di riferimento, esatto,
vai.
Li vedi iscritti, anche perché uno quando li vede iscritti può dire vabbè, qui posso fare questo. Poi ricordo come sempre che c'è l'app, che è fondamentale, perché voi attraverso l'app potete stare sempre con noi, no? Quindi però può capitare, adesso mi immagino molte famiglie che sono a casa, no? E c'hanno magari i figli che vogliono vedere la televisione, quello va a vedere quello il pomeriggio, può capitare, perché quando finiscono la DAD la mattina, se devono stare in casa, si vedono un po' di televisione. Allora, per non litigare, vi scaricate l'app, così dici, oh, tanto io ho il mio smartphone, il mio PC, mi vedo quello che voglio, e così non si litiga in famiglia. E
perfetto,
non siamo noi quelli che guastiamo la serenità della famiglia. Va
io
bene?
Mi ricordo certi liti con mio fratello, sì, che arrivava prima a prendere il telecomando.
Ma qua succede quello. Succede anche quello. Oppure sei costretto, come adesso, che magari te ne vai da solo in una stanzetta, se ce l'hai, e ti metti a vedere una cosa perché di là magari vedono.
Va bene.
Allora.
Che storie, ragazzi. Che storie.
Allora, un'altra bella giornata che inizia con tanti temi che vogliamo approfondire. E vi dico che c'è una scaletta oggi molto interessante, perché avremo degli ospiti che a noi ci stanno molto a cuore, e con loro
ovviamente abbiamo una 1-2-1-2, anzi
tre volte, un face to face tre volte,
esatto,
con tre personaggioni. Io dico con tre personaggioni oggi nel pomeriggio, e due faranno un pagellone, ve lo dico proprio, il pagellone. E un altro invece piazzerà gli allenatori. Sarà lui a dire dove vanno.
Ok.
Quindi gli faremo dire dove vanno, eccetera. Quindi state con noi perché è un lungo pomeriggio. Poi qualcuno può esservi che può essere anche che qualcuno non vi sta simpatico e qualcuno vi sta antipatico. Però, come dico sempre, condividiamo, facciamo le domande. E se c'è pure una domanda scomoda, fatela, no?
Certo.
Sempre in maniera educata e garbata, perché poi. Se si va oltre non riportiamo nulla. Allora, 331-8200-213 per i vostri messaggi.
Esatto.
Però Cinzia gradisce subito l'audio, giusto?
Ma sì, insomma, l'audio salutateci, l'audio d'apertura. Mandateci un bel saluto, un bel vocale.
Un bel vocale di saluto e poi adesso invece...
È già arrivato, eh?
Sì, sì. Lo vedi? E adesso vi introduciamo anche nei temi di questa giornata, perché abbiamo scelto un po' di cose dove vogliamo... sentire un po' il vostro parere. Ci sono già i sondaggi sul Twitter ufficiale della radio, Cinzia, se vogliamo subito andarli a prendere, così introduciamo i sondaggi e poi andiamo ai titoli e si comincia, dai.
Allora,
con molta calma, ricordiamo i nostri social, Twitter, Facebook e Instagram.
È tempo proprio di bilanci.
Vai.
Quale di questi giovani vi ha più sorpreso per rendimento in questa stagione di Serie A? Vlahovic, Villar, Tomori, Scamacca.
Quindi giovani, quattro giovani abbiamo scelto. Poi se ne c'è qualcuno che vi piace in particolar modo in di più o vi ha sorpreso,
fatelo.
In questo
momento sta vincendo nettamente Vlahovic.
Sì.
Segue Villar con Tomori al 21,4%, entrambi, e chiude Scamacca con il 14%.
Quindi un sondaggio che riguarda i giovani. Vado a votare pure io, lo sai, voto pure io, però ti devo dire...
voti Vlahovic.
Sì, voto Vlahovic anche io, però ero indeciso con Tomori perché mi piace molto.
Voterò Tomori per sbilanciare un po' altrimenti.
Bene. L'altra invece, qual è l'altro sondaggio? Che riguarda Donnarumma. Oggi ne parleremo, oggi Milan e Donnarumma, cominciamo alle 14 col Milan, quindi mi raccomando.
Cosa deve fare il club rosso-nero secondo voi? Assecondare il giocatore al 25%, pensare a un sostituto al 75%.
Io voto.
Pensi
già
al sostituto?
Votato. Io sì. No, veramente, poi adesso dite il... Ecco, questo è un quesito che vi chiediamo subito. Però non deve riguardare solo i tifosi del Milan, attenzione. È chiaro che il tifoso del Milan si trova coinvolto moltissimo in questa faccenda che riguarda Donnarumma. E poi vi leggiamo un po' di cose. 8 milioni, no? Può arrivare il Milan, che mi sembra una bellissima offerta da fare in questo momento di grande crisi, voglio dire, in questo momento di situazioni non semplici da affrontare. Insomma, non è che casca in piedi, no? Donnarumma, tutto lo staff, Raiola, eccetera, eccetera. Però credo che non si possa esagerare in questo momento. Non si può esagerare, visto quello che si sta vivendo. È impossibile pensare a questi ingaggi. Lo dico proprio con grandissima onestà e rispetto per tutti. Voglio però il vostro pensiero. Ci interessa sapere il vostro. Cioè, a questo punto della fiera, dove ecco ci sono in ballo il rinnovo di Donnarumma, ma il Milan ce n'è altri quattro molto importanti, Oggi il capitolo Milan lo affronteremo insieme a voi e insieme agli ospiti per capire un po' che cosa succede. Però è chiaro che, voglio dire, adesso con tutto il rispetto per Donnarumma, che rimane un grandissimo portiere, il migliore italiano in questo momento, non ci sono dubbi, però questo era un balletto che va avanti da un po', no?
Ogni volta che deve rinnovare è sempre la stessa
storia. Siamo vicino però la decisione deve essere presa. Sinceramente chiedere ancora al Milan in questo momento mi sembra assurdo. Cioè mi sembra che il Milan la sua parte la stia facendo.
Ma lui ha un agente.
Ho capito, però
molto.
Allora a questo punto ti dico tanti saluti e trovo e si può trovare un altro buon portiere. Non sarà il top, il migliore, però si può trovare un altro portiere. Voglio sapere un po' il vostro pensiero su questo, che però ripeto, non lo circoscriviamo soltanto ai tifosi del Milan. Allarghiamoci, perché questo dei rinnovi in questo momento è un problema che poi va a toccare anche altre squadre. E quindi capire che deve fare in questo caso un club, cioè deve per forza cedere o comunque una volta che ha fatto l'offerta...
Ma infatti mi sembra che il Milan non ha poi tutte queste grandissime intenzioni e si sta giustamente guardando intorno.
Quindi vediamo, dai, il vostro pensiero quando volete. Allora, caro amico mio della Sardegna, dai, ci proviamo. Anche lì. Intanto però ti vai sull'808, ci puoi vedere o scaricati l'app e ci puoi sentire. Vedo sulle immagini a Torino che sono state allestite per i vaccini, giusto? Chiedo conferma degli stand proprio davanti allo stadio, mi chiedo un attimo di capire la situazione.
Sì,
diamoci da fare pure da questo punto di vista, perché non se ne può più e leggiamo delle cose veramente
assurde.
Non vorremmo
leggere.
Va bene, diamoci da fare, perché vogliamo insomma un po' di tornare a un pizzico di normalità, almeno provarci. Dunque, facciamo una cosa. Sì, hanno allestito questi stand. Esatto. Anche a Roma hanno allestito un altro zona per i vaccini.
Sì, da parecchio là.
Va comunque, bene, beh, dai.
Prima
allora,
che toccherà a noi, Marco.
No, noi, vabbè, lasciamo stare. Dunque, facciamo una cosa, andiamo ai titoli, poi iniziamo, perché voglio tornare anche sul caso Prandelli. Un po' di cose le diciamo anche su di lui. Tra poco avremo anche un altro graditissimo ospite che conoscete molto bene, che conosce molto bene anche le vicende di Firenze. Ci ritorniamo ancora un altro po' e poi andiamo a tutti i temi. Dai, via, titoli. Ieri è stato l'argomento di apertura, gli vogliamo dedicare anche a lui il titolo iniziale oggi, Prandelli, una bella foto per chi sta davanti al video, invece ve la raccontiamo, un Prandelli che saluta, scelta di vita.
E poi ci chiediamo giustamente, Donnarumma, che fai?
Batti in colpo.
Dacci dai, una risposta.
Poi caso Roma-Lazio, le due panchine bollenti per i due allenatori. Attenzione, perché per entrambi la situazione si fa un po' complicata.
E poi oggi ospite con noi Sandro Piccinini, e quindi faremo il punto di Piccinini.
Eh sì, alle 14.30 con noi il maestro.
Sì.
Allora, questi un po' di titoli poi anche sui giovani, no? Quello oggi voglio anche chiedere, forse lo faremo più avanti, una cosa sui giovani, ma la faremo più avanti un po' alla volta, altrimenti facciamo solo confusione. Intanto partiamo con il discorso relativo ai rinnovi e via dicendo. Ripeto, è chiaro che siamo partiti dal caso Donnarumma, però ce ne sono altri che potremmo anche così inserire, che riguardano i giocatori, gli allenatori, eccetera. Quando una società fa una proposta, dove si deve spingere questi rinnovi? In questo momento cifre ancora molto esorbitanti, quindi voglio un po' sentire il vostro pensiero senza lanciare accusa a nessuno, ma avere un po' da voi un quadro, un'idea della cosa.
E poi arrivano già alcuni messaggi, sì. Lui, il fratello, e chiudere i rapporti con Raiola.
Sono arrabbiati. Beh, sì. Però io posso anche comprendere l'arrabbiatura del tifoso in questo momento, quindi è chiaro che questa è una situazione che deve essere decisa al più presto, proprio per evitare queste situazioni di tensioni. Ti riporto, tra l'altro, ne parlavamo anche in redazione, il tweet di un altro grande giornalista, che è Bruno Longhi. Dice: perché Donnarumma non rinnova praticamente di fronte a questa offerta di 8 milioni? Semplice, dice lui, perché Raiola, in attesa di Juventus e Paris Saint-Germain, ne chiede il 50% in più rispetto agli 8 milioni. Difficile che su queste basi si trovi l'accordo, dice lui. E quindi, come
siamo,
dire,
d'accordo.
Insomma, se questo è uno scenario che vi stiamo riportando, poi attenzione, vediamo un po'. Quindi 331-8200-213 per il vostro messaggio.
Ci scrive Stefano da Londra: fossi il presidente della Lega FIGC, metterei una regola per le nazionali dove calciatori così avari di denaro non giochino più. Tutti devono dare l'esempio, ma pagare una persona di 20 anni 8 milioni è contro l'etica morale. Io sono milanista e siamo arrivati al ridicolo.
Però io ti faccio adesso dico una cosa.
Beh, c'è...
E se pensa allora a Ronaldo, quelli del Portogallo, che devono fare?
Ma lo stesso Messi.
Che devono fare quelli dell'Argentina? Cioè, io comprendo che fa arrabbiare, però adesso non puoi pensare che una federazione si deve inserire in questa situazione.
No, ma questo
qui,
discorso,
no?
L'abbiamo fatto poi tanto tempo fa, neanche troppo, parlando del salary cap esteso a tutta Europa, proprio per contrastare la crisi
economica
derivante dal Covid, ma comunque era precedente.
Il problema, Cinzia, è che se lo fa poi un paese e non lo fanno gli altri, tu sei svantaggiato, di conseguenza devono farlo tutti, ma non lo faranno mai tutti, quindi questo è un po'. Allora, un'altra notizia che ti riporto: niente CR7 a Madrid, va Holland.
Sì, Sport Mediaset
va lì, Juve punta Benzema.
Ma non solo, poi la Juve punta Benzema e Morata verso l'Atletico. Questo potrebbe essere uno scenario possibile.
Ma su Morata anche lì bisogna parlarne, perché c'è una situazione, ci sono degli scenari su Morata, no? Cioè, o praticamente l'acquisto di 45 miliardi dell'Atletico Madrid, oppure il prolungamento, leggevo, con prestito con 10 milioni di un altro anno, oppure trattare con l'Atletico per rinegoziare il prestito o salutare direttamente il giocatore. Ci sono vari scenari, anche qui bisogna fare una riflessione, vedi, poi si può estendere un po' a tutto il discorso dei rinnovi,
però se ci
conferme,
pensi,
eccetera.
Ha più senso Haaland che CR7, no?
Perché assolutamente è ma ci mancherebbe se la scelta del Real è quella, sì. Chapeau, tanto di cappello. Infatti leggiamo al volo: il ritorno di Cristiano Ronaldo a Madrid è destinato a restare soltanto una suggestione di fine inverno. Florentino Perez ha già in mano il futuro attaccante del Real Madrid, si tratta appunto di Haaland, il norvegese del Borussia Dortmund, il re dei bomber europei. La trattativa con il club tedesco sarebbe in addirittura d'arrivo per una cifra pari a 140 milioni di euro. A questo punto, pensa che bel guadagno che fa pure il Dortmund. A questo punto la suggestione di Ronaldo Bis è destinata a restare tale, anche perché l'idea di un ritorno non ha mai entusiasmato Florentino Perez, perché non lo ritiene un affare considerando il costo dell'operazione e l'età anche di CR7. In più non gli sono piaciute le modalità del suo addio nel 2018. Quindi secondo
Sport Mediaset, legata al dito proprio,
tramonta un po' l'ipotesi di un possibile ritorno. Io sinceramente anche non ci ho mai creduto fino in fondo su questa cosa qui del ritorno al Real Madrid, però sai, nel calcio può cambiare veramente tutto nel giro di pochissimo tempo. E voglio un po' di messaggi, facciamo qualche audio che non abbiamo ancora preso, audio. 331 8200213, vai.
Allora, nel sondaggio tra i giovani volevo fare una considerazione, mandandovi anche il buongiorno.
Ciao caro.
Sicuramente Vlahovic, però è anche vero che Vlahovic prima della tripletta col Benevento mi è sembrato un pochettino così in sordina. Poi io l'ho visto col Benevento, poi l'ho visto benissimo con il Milan.
Sì.
E devo dire che è un giocatore che fa reparto da solo. Infatti, da buon milanista, io Vlahovic e Tomori, quando sono andati via spalla a spalla a tirarsi sportellate su quella fascia, me li sono immaginati tutti e due con la stessa maglia e ovviamente non è quella della Fiorentina. Ciao ragazzi.
Ciao caro tifosissimo del Milan. Beh, è chiaro che sono due elementi che ci stanno. Vlahovic è vero quello che dice, che c'è stata questa esplosione nell'ultimo periodo, poi all'inizio non si è fatto solo 12 gol, è giovane, però vedendolo c'ha delle grandi potenzialità. Prenderlo adesso, io mi immagino prendere un ragazzo così e metterlo vicino a uno come Ibrahimovic,
cresce in maniera
può soltanto migliorare,
esponenziale. Quindi, anche in tempo breve,
se ti devo dire la verità, è una tentazione forte, sarebbe una tentazione fortissima di fare una cosa di questo genere. Su Tomori sono d'accordo, io ho detto prima, Tomori come fai a non citarlo, ha avuto un impatto importante, no? Nel Milan,
non solo,
nel
poi quando si parla di difensori adesso vedi
già sono pochi,
ecco. Non bravi,
non bravissimi.
Esatto, quando ne vedi uno bravo,
diciamo. A me piace molto anche Scamacca, vi devo dire la verità. È un giocatore che io spero che possa trovare più continuità nella prestazione, cioè più continuità anche nell'impiego, perché credo che ha una potenza fisica ed è grosso, no? Questo attaccante imponente dal punto di vista fisico, non so, mi fa pensare molto bene, però è chiaro che è troppo presto per poter esprimere un giudizio. Ha giocato poco anche lui e quindi è facile adesso farsi impressionare da un paio di gol, però anche lui mi sembra uno molto messo bene, ecco, quindi speriamo che possa trovare un po' più di spazio. Qualche altro audio, dai. 331 8200213.
Ciao ragazzi.
Ciao Rosolino.
Volevo chiedervi una cosa, se voi siete molto più competenti di me.
Adesso
ma perché tutti dicono che se il Milan riscatta Tomori c'è un problema a Romagnoli? La coppia Romagnoli Tomori non possono giocare assieme? O Kier è così insostituibile? Ciao, siete grandi, Rosina Fossano.
Ma io tra i due preferisco Kier e Tomori. Però questo è un gusto mio personale, nel senso che Romagnoli, no? A volte può, forse è stato sopravvalutato.
Però per me nel gruppo ci può stare.
Ci sta.
Nel gruppo
ci
può stare.
Sì, sì.
Nel gruppo ci può stare, quindi è un difensore Tomori che ha caratteristiche differenti dagli altri due, quindi possono starci tutte e tre. Quindi
sì.
Se tu devi pensare anche a un discorso Champions il prossimo anno, sinceramente è meglio tenerli tutte e tre. Se proprio uno deve fare un sacrificio, paghi lui, gli altri ce li hai e vai avanti. Io lo so che poi questi sono, è facile fare i conti con i soldi degli altri, però se devi pensare ad un discorso di crescita li devi tenere tutte e tre. Dai, via.
Ancora audio?
Ancora audio, poi andiamo a scritti, dai.
Ciao ragazzi, sono Arian. Sono tifoso milanista e mi piace tantissimo Donnarumma. ci ha aiutato tantissimi questi anni, ma è ora per me, almeno per me, è ora che lui dica chiaramente quello che vuole fare. Perché 8 milioni in questi...
di questi tempi, dici?
Momenti che stiamo vivendo sono come se fossero 15.
È vero.
Per cui lui deve decidere e essere chiari con noi. Se non vuole restare, basta, che lo dica e si rispetta.
Sì,
anche qui è una tarantella che deve... trovare un po' la fine. Qualche messaggio scritto, Cinzia?
Donnarumma vuole i soldi, vuole stare al Milan. Se io andassi dalla mia azienda con i bilanci in rosso e chiedere l'aumento, mi metterebbero alla porta in due secondi. Ma in quale mondo vivono certi calciatori? Se rinnoverà, alla prossima scadenza ci sarà lo stesso teatrino. Il Milan deve rinnovare per poi venderlo nel mercato successivo.
Poi dice: ciao ragazzi, me l'ho già detto, perché per quale motivo il Real Madrid dovrebbe riprendersi Cristiano Ronaldo e pagarlo 30 milioni, e quando il Real Madrid lo ha venduto proprio per non pagare quella cifra, ci scrive Arian, e questo pure ci sta come ragionamento. Sì ragazzi, avete ragione, ma né Messi né Ronaldo guadagnavano 8 milioni a 20 anni, con le prestazioni, con i risultati, poi sono arrivati a queste cifre. Stefano da Londra dice sì, però sono pure cambiate un po' di cose. Adesso se tu vai a vedere le cifre sono veramente sproporzionate, sì. Quindi io sono d'accordo con te, ma cioè nel senso che la cifra sia tanta, io sono d'accordissimo. Niente giustifica un ingaggio di questo genere.
Ah, Marco, ma questo una in domanda generale, per te.
Questo in generale, vai.
Visto, sì.
Come sempre.
Visto gli accordi con le TV e la stampa, come mai permettono al Napoli di rimanere in silenzio stampa? Non è un dovere presentarsi davanti ai microfoni? Chi meglio di Marco può spiegarmi?
No, guarda, io sono d'accordo, cioè secondo me il silenzio stampa è una cosa che io proprio non ho mai compreso e gradito, perché e poi tu danneggi chi paga i diritti.
Sì. Sì,
perché
sì,
io so che, questo ve lo posso dire, quando parte il campionato,
però
ci
è,
sono...
è solo la conferenza stampa post partita, perché quella prepartita è...
Quella prepartita
è mera discrezione del,
sì,
del,
sì,
club.
Sì, però lui non parla manco dopo.
No, lui non parla né prima
è quello
dopo.
Il problema, cioè, allora,
o comunque se non vuoi
dopo,
mettere lui dovrebbe parlare, non
qualcuno,
so, il DS,
esatto, qualcuno, perché danneggi prima di tutto
l'accordo che hai fatto.
L'accordo che hai fatto, sì, quindi sì, non, sì. Io trovo che non sia proprio giusto questo fatto del silenzio stampa, perché è una grande buffonata, parliamoci chiaro, perché se io pago l'ufficio stampa, vuol dire che l'ufficio stampa che lavora per la mia società, se va Cinzia Sant'Angeli in conferenza stampa che lavora per me, io mi metto d'accordo con Cinzia e dico: senti, se ti fanno questa domanda non rispondi, però devi andare.
Ma sì, ma poi spesso, se no, quando non
ti metti d'accordo, ti metti d'accordo
con l'ufficio
stampa, esatto, ma ti metti d'accordo con l'ufficio stampa, ti fanno una domanda sul futuro, adesso non sono in grado di rispondere a questa domanda, passiamo alla prossima, stop, finisce là. Cioè non è che devi per forza rispondere ad una domanda. Puoi dire non rispondo, no comment e vai avanti. Però il silenzio la trovo una cosa veramente... non è proprio di questi tempi, non c'ha senso, non ha nessun senso. Danneggi le televisioni, danneggi anche il tifoso che vuole sentire magari un commento dell'allenatore, del giocatore. Io proprio è una cosa che non ho mai capito, il silenzio stampa. A che cosa serve? Che beneficio porta non parlare? Allora rifletti prima di parlare, mi vieni da dire. No, vai davanti al microfono, rifletti a quello che devi dire. Perché poi dipende da come rispondi, da quello che dici, quello che vuoi far scatenare tu.
De Laurentiis lo fa sempre, sì, lo fa spesso. Lo
sì,
fa
sì,
spesso.
Sì, è una prassi che fanno praticamente in molti. Poi soprattutto quando magari c'è da, non so, da nascondere qualcosa, non so, io ripeto, non ho mai capito qual è il vantaggio di non parlare, però questo è il mio pensiero e so che per le televisioni è un problema, perché loro comunque quando fanno i diritti, nei diritti, quando acquistano i diritti, ci sono anche le interviste. Io mi ricordo quando gli ultimi anni che stavo a Premium e che avevamo l'esclusiva del pre-partita e del post-partita, quello era un accordo sancito, scritto, quindi tu avevi il tesserato nel pre-partita che doveva venire e avevi il tesserato che per primo, attenzione, pure lì devi stare attento perché ci sono le televisioni, all'epoca, adesso non so, all'epoca c'erano tutte le televisioni in fila, quella che aveva il diritto di precedenza era la prima,
certo,
che aveva formulato questo tipo di contratto. Quindi, che ne so, arriva, facciamo un nome, El Shaarawy, dopo una partita della Roma, prima passa con la prima televisione con, sì, cui ha sottoscritto un diritto, parla e con quella e poi via via, e c'è un ordine che deve essere rispettato. E quando è successo quelle poche volte che qualche ordine non è stato rispettato, c'è una bufera incredibile dalle,
sì,
televisioni, perché non si può fare. Quindi avete visto, no, che anche la domenica sera prima parla Sky ad esempio, poi va da un'altra parte e così via, a fa tutto il giro delle televisioni, poi ogni televisione manda quello che registra la domanda che gli fa, che stanno lì tutte attaccate. Però quella è una precedenza che viene, sì, stabilita, sì, in base, sì, al contratto che si firma,
assolutamente, in base ai diritti.
Esatto,
è ovvio,
esatto,
è ovvio.
Esatto, esatto.
Buon pomeriggio ragazzi,
ci dobbiamo fermare però,
ah, e allora,
sì, aspetta, aspetta, torniamo dopo, break e torniamo.
Di Donnarumma si è sempre detto che se ne vuole fare la bandiera del Milan, legittimo, è un portiere fortissimo, ha ancora davanti 20 anni di carriera probabilmente, quindi è giusto così, però no, non si può ogni volta che c'è un rinnovo fare tutta questa manfrina, questo teatrino. Quindi se lui vuole diventare veramente la bandiera del Milan, si accontenta di qualche milione con contratti anche a lungo termine, 5-6 anni e via. Altrimenti, se tutte le volte Raiola deve... lui e Raiola, perché poi c'è anche lui, devono sempre fare questo teatrino, secondo me a Milan gli conviene rinnovarlo in qualche modo e poi venderlo il prima possibile.
Allora, è uno dei temi importanti di questa apertura, e poi dopo andremo proprio a parlare con chi il Milan lo segue moltissimo da questo punto di vista, e sentiamo un po' anche, dopo avremo il direttore di Milan News, ci sarà Simone Braglia, ve lo dico, alle 14, anche l'esperto procuratore agente Claudio Pasqualin, con cui voglio affrontare un attimo questo discorso anche relativo ai rinnovi in generale, non soltanto in casa Milan. Appena mi date l'ok che c'è l'ospite, lo andiamo subito a presentare, quindi mi dite voi se lo vedo, come sempre,
eccolo.
Oggi lo abbiamo preso al volo, oggi in questo orario, di solito non sta mai con noi in questo orario, ma oggi l'abbiamo catturato al volo perché ci tenevo, insomma, ad averlo nell'apertura di Maracanà. Lo vediamo, quindi a te come sempre gli onori di
diamo
casa.
Diamo il benvenuto all'elegante Enzo Bucchioni.
Come
ciao
sempre.
Enzo.
Ciao Enzo.
Grazie amici miei, è sempre un grande piacere. Di solito sono a Magna ora.
Lo so, infatti noi non ti disturbiamo mai a quest'ora, vedi? Noi mai a quest'ora, però oggi sì. Allora...
è vero, uno yogurt.
Allora,
uno
senti...
yogurtino leggero.
Enzo, prima di portarti in una questione di strettissima attualità, cioè proprio che si stanno scatenando gli ascoltatori, quindi voglio da te un pensiero, voglio tornare a quello che è successo ieri in casa Viola, quindi Fiorentina, con le dimissioni di Prandelli, la lettera di Prandelli che ci ha toccato, colpito a tutti quanti. Insomma, adesso dal punto di vista umano auguriamo veramente all'allenatore di ritrovare la serenità subito. Ci ha colpito tantissimo, anche perché sappiamo, no, la passione che mette in questo suo lavoro, che ha messo da sempre, come tutti, no? E rinunciare, scrivere una lettera di quel tipo dove sembra quasi un ciao, me ne vado, esco da questo mondo, ci ha colpito veramente. Voglio un po' sentire il tuo pensiero, tu che conosci, vivi Firenze, la Fiorentina, Enzo.
Ma guarda, ci sono due aspetti secondo me. L'aspetto umano, del quale parlavi anche tu in questo momento, che è da salvaguardare. Dobbiamo avere rispetto dell'uomo, della storia di Prandelli e di tutto quello che si porta dietro questo personaggio, che è sempre stato un po' particolare nel mondo del calcio. Non è la prima volta che si dimette. E quando uno ha un disagio va sempre rispettato, e anche la dignità di mettersi in discussione. C'è tutto questo, c'è anche l'amore per una città che Prandelli vive da 20 anni, il suo essere tifoso della Fiorentina, tutta una situazione che l'ha coinvolto emotivamente e forse l'ha un po' piegato. Ha trovato anche un calcio che non è più il suo. Ai tempi di Prandelli, al fulgore della carriera, i social c'erano, ma non erano così invasivi come sono oggi. Quello è stato un aspetto che è stato un po' trascurato dell'analisi, ma che so ha ferito molto Prandelli, gli insulti, le cose eccessive, sei bollito, cioè tutto quello che c'è di peggiore nei social. Una volta, fino a 2-3 anni fa, quando allenava Prandelli, non c'era. Non era così invasivo, come dicevo, e questo è tutto un aspetto, diciamo, umano, dei rapporti. Ma perché, dobbiamo chiederci, perché siamo arrivati a questi punti? Ecco, questo secondo me è l'interrogativo, è il nodo della faccenda. Secondo me perché non è stato protetto dalla società? Perché Prandelli in questa sua difficoltà anche operativa, perché anche lui si sarebbe aspettato di far meglio come tutti quanti, arriva Prandelli, mette le cose a posto, non ce l'ha fatta per mille ragioni, non solo colpe sue certamente,
certo.
È stato lasciato solo di fronte a difficoltà enormi di una società che è in piedi da un anno e mezzo, dove nella quale Rocco Commisso non ha immesso personalità di calcio, ma si è fidato di persone sue, fra virgolette, legittimo, per carità, dove funziona praticamente niente, perché se da due anni e mezzo, cioè scusa, da due anni sei a lottare per non retrocedere, ti chiami Fiorentina, vuol dire che non funziona nulla. Come puoi dare le colpe o lasciare solo Cesare Prandelli? Cesare Prandelli andava supportato, andava aiutato, andava protetto. Non più tardi di 10 giorni fa è stata fatta una riunione clandestina, fra virgolette, con alcuni giornalisti per dire dateci una mano, vogliamoci bene. E chi è andato sul banco degli imputati? Cesare Prandelli. Io credo che gliel'abbiano riferito poi alcuni dei presenti. Ma si fa calcio in questo modo? Se c'è un momento di difficoltà devono stare tutti uniti, presidente, dirigenti, allenatori o giocatori, o quantomeno provarci. E chiudo, se poi c'è un caso nello spogliatoio,
ecco,
o uno, due o tre, la società che fa? Scarica l'allenatore e dice i giocatori devono giocare. Ma questo è l'anticalcio. Guardate cosa è successo all'Atalanta. L'Atalanta, il Papu Gomez, capitano, giocatore più rappresentativo, dov'è finito? In Spagna. Chi ha vinto? Gasperini. Ha vinto la società. Qui chi ha perso? Prandelli? No, ha perso la società.
Permettimi, due cose ti voglio chiedere, Enzo, poi ti facciamo sentire un po' di audio relativo invece all'altro argomento. Due cose però te le voglio chiedere, ma questa cosa di un forte scontro con qualche giocatore della squadra ti risulta? Perché a noi, penso pure a te, è arrivata questa voce, no?
Sì, mi risulta. Chiaramente la società fiorentina nell'ultimo anno e mezzo di proprietà Rocco Commisso ha smentito anche che a Firenze ci sia il campanile di Giotto, quindi ti smentito. Sì, certo, ha smentito anche cose successe in ristoranti fiorentini quando erano ancora aperti, che ti riferivano i presenti o ti riferiva il proprietario del ristorante, ma smentite, ma ufficialmente, con carta intestata, come si dice.
Sì, 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 sì.
Quindi, ma la smentita rafforza la notizia, cioè è sempre così.
Ma questo non lo sanno, perché è uno dei settori che peggiori della Fiorentina è la comunicazione. Infatti anche in questa vicenda Prandelli, da domenica sera, quando Prandelli è andato via e non si è presentato davanti ai microfoni, hai sentito qualcuno dire qualcosa?
Vero,
hai letto qualche presa di posizione?
No.
Un commento? No, zero. Quindi le cose sono gestite in questo modo. Cosa ti devo dire? E certo che risulta anche a me, ma sono i fatti che risultano. Mm-hmm. Cioè, ma Amrabat si è allenato fino a sabato da solo, dicendo che aveva chissà cosa. Non è stato neanche utilizzato un minuto e poi va in nazionale. Biraghi accusa chissà quale male da non andare neanche in panchina a Benevento perché gli avevano detto probabilmente che non avrebbe giocato, e poi va in nazionale abile e arruolato. Insomma, e queste cose stridono, certo, no? Certo, anche se la Fiorentina le smentisce.
Allora, intanto,
poi sono finiti fuori squadra, certo, un motivo ci sarà.
Intanto ufficiale, il 7 aprile 18:45 si giocheranno Juventus-Napoli, almeno così sembra,
e Inter-Sassuolo.
Ah no, Juventus-Napoli
è... Fai bene a utilizzare il condizionale,
diciamo,
perché
così
non
sembra,
si sa mai, è vero.
Che...
Oh, è la partita
vuole la banda.
È una partita fantasma.
È una partita che sono mesi che giocare, quindi...
Esatto, quindi...
Speriamo.
No, fare una festa, ci deve andare Gravina...
Mettiamo
già anche presidente del CONI.
Una grande cerimonia. Esatto.
Sì, io farei pure una cerimonia d'apertura. Finalmente si gioca questa partita. Proprio una, tutte le fanfare. Sì, tutto. Senti, Enzo, però una cosa ti voglio chiedere. Tu hai detto prima, giustamente, sottolineato del ruolo, del rapporto. La società deve essere più presente, aiutare Prandelli. Forse è una società che non doveva fare nemmeno questo tipo di scelta. Esagero se dico questo, con tutto rispetto per Prandelli.
Ma guarda, anch'io me lo sono chiesto. Tu parli con uno che in certi momenti non sono stato prandelliano, perché poi anche la nostra categoria fa dei danni, no? Come sempre.
Sì,
ci metto anch'io,
No, no, ma le responsabilità ce le dobbiamo prendere, non è che possiamo pensare di essere esenti da responsabilità.
C'è una categoria di prandelliani assoluti, no? Quelli che si definiscono amici di Prandelli. Io intanto uno che fa questo mestiere è amico di giocatori, è amico degli allenatori, ci va a cena, lo guardo con sospetto, perché mi hanno sempre insegnato a me la solitudine di questo lavoro, com'è la solitudine del magistrato. Quando ci sono queste commistioni non sei più sereno.
È vero.
E quantomeno quando devi giudicare è un mio amico.
È vero, è vero.
E quindi lì c'è sempre stato tutto un partito dei prandelliani. Io non mi sono mai arruolato a questo partito, mica per l'uomo, per l'allenatore, perché vedo il calcio in una maniera diversa, e l'ho anche criticato aspramente Prandelli. Siamo andati anche allo scontro in mondiale del 2014. Purtroppo avevo previsto io come sarebbe andata prima che andassimo in Brasile, è andata a fine così, mi è dispiaciuto, speravo di sbagliare le previsioni, invece è andata a fine come sapete, quindi lì c'è stato. Ma poi umanamente Prandelli, ci sentiamo, cioè vuol dire siamo nello stesso mondo, ognuno con il suo ruolo, e quindi anche questo ha inciso secondo me in questa vicenda. Ha inciso il fatto, come dicevi tu, qualche interrogativo, qualche dubbio te lo potevi porre, ma però anch'io che non sono mai stato prandelliano di ferro, di quelli lì, mi sono detto a un certo punto, ma forse sai la scelta giusta, perché? E ti serve uno che stia qui 5-6 mesi, conosce l'ambiente, è amato dai tifosi, dalla città, da tutti, è un uomo di calcio, dentro la società fiorentina uomini di calcio ce n'è uno solo, si chiama Pradè, e non ha neanche autonomia operativa fino in fondo. Quindi che devi fare? Una squadra che era una buona squadra dal punto di vista tecnico, ho pensato a Prandelli per 5-6 mesi, poi si vedrà. E ho pensato anch'io che fosse la scelta giusta, che a parte il fatto che non veniva nessuno per 6 mesi e la Fiorentina aveva già a libro paga Iachini,
ma non era meglio non era meglio continuare con gli Iachini? Questo che mi sono sempre chiesto, no,
non lo so, lo sai lì cosa ha inciso tutto, l'abbiamo detto mille volte, sì, inutile ripetere, l'aver costruito una squadra per Juric e poi all'ultimo momento il presidente ha detto no, io Juric non lo voglio, mi tengo Iachini. Quindi hai dato a Iachini la squadra di Juric, e cosa hanno pensato i dirigenti, visto che le cose non andavano dopo 8 domeniche? Diamo questa squadra in mano a un allenatore più giochista rispetto a quello che non è Iachini, e magari la fa funzionare, ci tira fuori rapidamente dalla zona per non retrocedere. Quello non è successo, e qui un po' di colpe ce l'ha Prandelli, probabilmente il suo troppo amore per la Fiorentina è diventato un condizionamento, un peso, una preoccupazione viscerale, lui ha somatizzato tutte queste problematiche, no? Poi quando ha capito che gli avrebbero detto è tutta solo colpa tua, e se è andato, giustamente, perché le colpe non sono mica solo sue.
Certo. Vabbè, saremo un po' a vedere.
Vi do degli aggiornamenti, perché in questo momento stanno trapelando le dichiarazioni di Nedved, che ha rilasciato l'intervista a Pardo su DAZN, dove dice Pirlo e CR7 restano al 100%, quindi conferma.
Vabbè,
entrambi.
È confermato.
Okay. Sì, ma resta quindi Nedved.
Aspetta,
ma resta Nedved.
24 sì, resta. A quanto sembra, vabbè, adesso vediamo. Però il 24 marzo registriamo, il 24 marzo confermano Pirlo.
Ci credi, Enzo, a questa
più
conferma?
Che CR7.
Dimmi sì.
Oggi parliamo di società, no? Parlavo della Fiorentina prima. Oggi, al di là delle mie battute, resta Nedved, resta Paratici, non lo so, probabilmente non lo so neanche loro, è l'unica cosa da fare. Cioè, la Juventus, puoi dire tutto quello che vuoi, ha sbagliato tanto negli ultimi anni e mezzo, ultimi 2 anni, però è una società che sa quello. In questo momento cosa devi fare? In questo momento devi andare davanti alle telecamere, e non è un caso, perché Nedved parla rarissimamente, e per dire tutti confermati, e siamo tutti coinvolti fino alla fine, tutti insieme. Oggi ci credo, domani no.
Certo, oggi è chiaro, dobbiamo credere.
Infatti
perché
le parole sono proprio questo. Pirlo
no,
è e sarà
giusta per consolidare, per dare ai giocatori, ragazzi, non scherziamo.
No, ma è giusto,
perché devono comunque arrivare a fine stagione.
Giusto, anche perché c'è un obiettivo da conseguire.
Esatto.
Che è
Pirlo
della
e sarà l'allenatore della Juventus al 100%. Abbiamo sposato un progetto con Andrea sapendo delle difficoltà che ci sarebbero state. Volevamo fare qualcosa in più, ma non ci siamo riusciti. Le difficoltà erano previste.
Erano previste, va bene. Allora vuol dire che non erano partiti per vincere tutto, Champions, Scudetto.
L'avevano messo in bilancio, preventivate.
Bastava dirlo, però. Bastava pure dire, guardate, è un anno dove noi, no? Bastava dirlo dall'inizio, insomma. Senza sbandierare e nascondersi magari dietro al fatto che siccome la Juve deve vincere sempre, allora deve vincere tutto sempre. Ma secondo me bisogna essere anche un po' sinceri qualche volta, Enzo, no? Dire guardate, siamo di fronte ad un cambiamento, noi proveremo, ma non è detto che riusciremo nell'impresa di vincere tutto. Stiamo percorrendo una strada diversa dopo un ciclo di vittorie. Secondo me tutti avrebbero preso la scelta in maniera diversa. Molte volte servirebbe un po' di onestà intellettuale, cioè dire queste cose dall'inizio, proprio in partenza. Non vuol dire arrendersi, essere onesti.
È vero.
Essere onesti, ecco.
Guarda, hai ragionissimo, tant'è che lo dicevo prima a proposito di Prandelli, ci sono delle regole, no, nel calcio.
Sì, sì.
E questa è così. La comunicazione oggi è fondamentale, sì. E purtroppo le società non l'hanno ancora capito. Comunicare il fatto che non sia finito un ciclo è sbagliato.
Esatto.
Cioè anche domenica Paratici è andato in televisione a dire i cicli non finiscono mai, e sono come gli esami,
No.
E i cicli finiscono, è finito il ciclo del grande Milan, degli invincibili di Capello,
sì.
È finito
quello di Sacchi,
il ciclo di Barcellona, sì. Sì. Finisce il ciclo del Real Madrid, poi resti sempre il Barcellona, Real Madrid,
certo,
resti sempre la
certo,
Juve.
Certo.
Ma dopo 9 anni di vittoria è molto umano, come diceva
sì,
avete fatto caso com'è differente, nel senso, rispetto all'anno scorso con Sarri, perché qua prima è Paratici, domenica è andato davanti alle telecamere, oggi Nedved. Con Sarri questo non era
Sarri
successo.
È stato abbandonato da sempre.
Sarri ha fatto la fine di Prandelli.
Sì. E poi danno la cosa. Guarda, chiudo così con una citazione, questo passaggio, che il fatto di, no, di dire qualche volta è finito qualcosa, bisogna chiudere un libro, aprirne un altro. Su sta frase che dice oggi Sacchi, che secondo me bisogna, cioè, ci dovremmo un po' ragionare tutti, dice, parlando di quello che è successo anche in generale a lui, a Prandelli, dice: la colpa è della cultura della vittoria ad ogni costo, sbagliatissima. Il concetto del se non vinci sei un fallito è il peggior insegnamento che si possa dare a un ragazzo. Io su questa cosa mi batterò da sempre, cioè bisogna pure pensare che sono più le volte che perdi che vinci, ma nella vita proprio in generale. Quindi a un certo punto, dopo che hai vinto tanto, può pure venire il momento che non vinci, ma basta essere sinceri e onesti, cioè, nel senso, abbiamo intrapreso una strada differente in questo momento, dopo aver percorso e aver fatto una strada bellissima. Va bene, Enzo, sì. Ti coinvolgo.
No, ma guarda, se mi permetti una riflessione, sì. Questo discorso va fatto a tutti i livelli.
Sì, bravo, a tutti i livelli.
Il genitore è complicatissimo.
Bravo.
Ma sai quanti ne ho visti in giro a livello scolastico, a livello di calcio giovanile, fare degli infelici, perché i genitori gli hanno sempre detto devi essere il primo, devi essere...
Ah, no, ragazzi, devi... sì.
Devi provare, devi dare il meglio di te stesso sempre, questo è un discorso, ma se arrivi due, come si diceva una volta, è lo stesso, l'importante è che tu sia in pace con te stesso, non è il traguardo da tagliare.
Sì. Quindi, no, ma guarda, cioè, io è una cosa proprio che ho sempre detestato, perché poi tutti facciamo qualcosa per raggiungere il meglio, per provare a fare del meglio, tutti.
Ma quello è giusto.
Poi ci possiamo riuscire o non riuscire, un altro discorso, e se arrivi secondo o terzo, ci hai provato, poi arriva pure quarto, quinto, ci hai provato, insomma, questo è il discorso.
Fallito è quello che si butta via, che non fa nulla. Che non ci prova, che non ha rispetto di se stesso, della sua vita.
No, ma anche quella frase, il secondo è il primo degli ultimi, è una cosa che ho sempre detestato.
E questo è di Conte?
Sì, è una cosa che ho sempre detestato, ma non è solo Conte, c'è proprio chi vive con questa cosa che il secondo è il primo degli ultimi, no? È proprio una cosa veramente, è fuori da ogni, cioè sono degli insegnamenti e dei principi sbagliatissimi che fanno crescere male
i
bambini.
È frustrante vivere con quell'idea vicina.
Assolutamente. Enzo, ascolta, ti voglio far sentire anche un passaggio del tema di oggi che andremo ad affrontare da pochi minuti. Poi so che ti dobbiamo salutare e ti ritroveremo nei prossimi giorni. Che è Donnarumma. Senti un paio di audio e poi voglio un po' il tuo pensiero sul discorso dei rinnovi in generale. Poi se lo vuoi centrare anche su Donnarumma va bene, però senti un po' i messaggi.
Buongiorno ragazzi, ma perché il Milan deve abbassarsi, per così dire, a rimanere schiavo di un ragazzino con il suo agente perché non accettano un'offerta da 8 milioni di euro? Ma a mio parere Donnarumma può anche essere ceduto per un bel gruzzolo e con 18-20 il Milan potrebbe andare a prendersi un Alessio Cragno o un Pierluigi Gollini, insomma, che sono due portieri assolutissimamente validi, senza contare che ha un giovane come Plizzari in Serie B che sta crescendo e che si sta facendo valere, ma insomma, risparmierebbe tra l'altro almeno il 75% di quello che dovrebbe dare a Donnarumma.
Un altro?
Allora, volevo fare una piccola considerazione su Donnarumma e provo a stare in quei 40 secondi. Intanto io sono milanista, il tifoso milanista si è stancato di questa tiritela. Poi lui ha, secondo me, ha toppato a dire che ama il Milan, forse voleva dire che al Milan comunque sta bene, ma se non firmi per 8 milioni di euro, cioè fai una figura un po', dal mio punto di vista, barbina. Poi, altra considerazione che volevo fare, Raiola, smettiamola di dire per favore che lavora sui suoi assistiti, per i suoi assistiti, perché lui chiaramente vuole portarsi via giocatori a zero per la lauta commissione che prenderà. E attenzione però, se lo porta via dal Milan adesso deve fargli avere un contratto da 10 milioni.
Ce n'è un altro, poi diamo la parola a Enzo, dai, così gli diamo un paio di minuti poi e concludiamo, vai.
Ciao ragazzi, buongiorno, Andrea da Castelfidardo. Stavo pensando che un po' di giorni che sento parlare un po' di meno della Juve, visto che c'è la pausa, e tutto sommato respiriamo un po'. E io, da grande tifoso di Formula 1, non vedo l'ora domenica di vedere il primo Gran Premio.
Ah, vabbè, Formula 1, poi dopo ci ritorniamo. C'è qualcosa su Donnarumma? Vabbè, comunque il tenore è questo, Enzo, ti devo dire. Poi qualcuno dice Donnarumma vuole i soldi, vuole stare al Milan, fa degli esempi anche visto il momento che c'è. Bisognerebbe pure sapersi accontentare. Tu che ne pensi? Dai, un pensiero sulla questione, che poi tra poco noi affrontiamo.
Io sto sempre dalla parte della società, perché se ti cominci a diventare schiavo dei giocatori, qualunque giocatore sia, qualunque procuratore, quindi sono anch'io per dire ma vai, 8 milioni sono tanti. Il problema qui è un po' diverso, perché andava fatto rinnovare prima questo giocatore. Ora, quando sei a pochi mesi dalla scadenza, è più complicato, rischi davvero di perderlo a zero. Quindi andava fatto firmare prima, magari glieli potevi dare prima per un anno questi soldi, con l'accordo tacito di dire vabbè, te li do, firmi e poi ti vendo, in modo che guadagno anch'io, che t'ho cresciuto, che t'ho portato a questo livello, faccio una plusvalenza e tu vai a guadagnare quello che vuoi, ti fai la tua strada. Il Milan si è fatto un po' mettere all'angolo, non è riuscito a piegarsi ai voleri di un procuratore che ora ha il coltello dalla parte del manico. In assoluto sono per mandarli via. Quando uno non vuole più stare in un posto, non accetta l'offerta che ti faccio, anche se mi sto svenando, e vai. Un portiere come Donnarumma vale 100 e ce ne sono altri che valgono 90 anche in giro nel campionato italiano. Penso al portiere dell'Udinese, che può prendere, ma magari rimetti nel computo complessivo qualcosa dal punto di vista tecnico e guadagni facendo qualche plusvalenza. Ripeto, non è il caso perché ormai è troppo tardi. Però in genere il ragionamento deve essere fatto. Lo faccio dai tempi di Batistuta, quando la Fiorentina l'ha dato alla Roma e ci fu un'insurrezione, ma era a fine carriera quasi e portò 70 miliardi dell'epoca. Quindi voglio dire, l'importante è poi che le società reinvestano questi soldi. Diventare prigionieri di un giocatore, che non finiscano a ripianare dei bilanci della roba. Allora, l'importante è che la cessione porti i soldi e accresca complessivamente il livello tecnico della
società. Che poi si può anche cedere un big e fare la squadra, come hanno fatto tante altre in passato.
Sì, ma infatti c'è chi c'è scritto, magari avere... si cede Donnarumma per prendere Vlahovic e confermare Tomori, per esempio.
Guarda, cenno di poi, Donnarumma andava ceduto quando è esploso, quando c'è stato il primo caso del rinnovo del contratto. Sì. Lì facevi la tua bella plusvalenza e pazienza, un altro portiere lo trovi.
Bene Enzo, so che ti dobbiamo salutare, ci risentiremo nei prossimi giorni, ma ci tenevo tanto a sentire anche il tuo pensiero sulla questione Prandelli e non solo. Grazie e buona giornata.
Ciao, grazie Enzo.
Un abbraccio a Enzo Bucchioni. Allora, tanti messaggi, adesso ne recuperiamo, rispondiamo a tante cose, piano piano.
Guarda quanti sono
tanti, vabbè, piano piano recuperiamo tutti. Senti, oggi sono 5 anni dalla scomparsa di Johan Cruyff e ogni tanto vorrei leggere qualche cosa per ricordarlo, per quello che è stato come giocatore, come allenatore. C'è un passo che te lo leggo al volo, Cinzia, perché noi spesso parliamo che non si allena la tecnica dei ragazzi. Lui che dice nel suo libro "Mi piace il calcio ma non quello di oggi": ricordo che quando ero allenatore dell'Ajax a volte allenavo i ragazzini di 10 anni, ma non sul campo.
Li portavo nel parcheggio. Perché, dice? Perché nel parcheggio si apprendono tante cose. Se giochi in un campo di erba, di quelli verdi, morbidi, perfetti, come se ne trovano spesso in Olanda, quando ti scontri con un giocatore e cadi a terra non succede niente. Ti rialzi come se niente fosse. Nel parcheggio, invece, se ti scontri con un giocatore e cadi sul cemento, ti fai male, ti graffi, senti dolore, addirittura sanguini, e allora devi diventare sveglio, devi imparare a muoverti più rapidamente, decidere più in fretta che cosa fare con la palla e senza palla. Con questo piccolo accorgimento, in un allenamento stai già sottolineando alcuni degli aspetti fondamentali del gioco: posizione, controllo di palla, velocità e concentrazione. Questo è un passo che mi piaceva riportarvi in questo giorno. Sì. Poi ve ne farò sentire altri che riguardano questo grandissimo giocatore, Pele Bianco, lo chiamava Gianni Brera. Sì. Allora, ci fermiamo, break, e torniamo tra poco.